Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto, un orario un po' inusuale per la nostra trasmissione, ma l'occasione non poteva che richiedere questo. Abbiamo infatti qui presente in studio questa mattina il sindaco Alessandro Ghinelli. Buongiorno.
Buongiorno sindaco. Beppe, buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo subito a dire che io all'ingegnere Ghinelli, che ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai da tanti anni, ho detto questa è una delle ultime, penso, trasmissioni da sindaco e quindi io continuerò a dare imperterrito
del lei. Daremo del lei.
Però, okay. Insomma, tutti sanno che, insomma, ci conosciamo molto bene. Allora, carissimo sindaco, questa mattina dobbiamo ripercorrere un po', se vuoi, quello che abbiamo fatto. Io metto un'immagine subito, che è questa. Sì. Questa immagine che è del 14 giugno 2015, che però l'ufficializzazione, anche lì c'è stata un po' di cose, c'è stato il 17 la partenza effettivamente del primo mandato.
Ve la racconto, questa ecco. È la notte in cui si vinse il ballottaggio contro Matteo Bracciali e quella era la notte del 14, che era la notte di domenica, perché allora Renzi, una delle poche cose buone che ha fatto da primo ministro è stata quella di fare le elezioni in un giorno solo, come si fanno in tutto il mondo. Ecco. Poi dopo sono tornate ad essere domenica e lunedì mattina.
Quindi questa è la Renzi, insomma.
Quella l'aveva azzeccata. E quindi questa è domenica, la notte tra domenica e lunedì 15. Lunedì 15 io avevo già preso appuntamento con una ventina di studenti per far loro gli esami, quindi andai a letto alle 2, alle 3 di notte.
Ricordiamo che ingegner Ghinelli è anche professore.
Ormai sono stato, perché non sono più, sono andato in pensione. E quindi la mattina del lunedì partii col treno, andai a Firenze a fare gli esami. E pochi sapevano che avevo in quel momento vinto le elezioni. Quindi feci gli esami, poi tornai ad Arezzo, questo era il 15, e poi ci fu un ricontrollo delle schede chiesto da chi aveva perduto quella elezione, per cui ci fu un altro giorno di tempo e alla fine, se non ricordo male, il 16 alle 2 mi telefonò Marcello Ralli, che allora era il segretario generale del Comune di Arezzo, a cui qualcuno aveva dato il mio numero, per dirmi: ma è pronto per venire in comune? Dico: sì, sono pronto, perché dice: io devo firmare il decreto di nomina. E quindi fui nominato e quindi per la prima volta salì le scale da sindaco.
Ecco, e allora io dopo quella prima volta ce n'è stata un'altra, che è il 4 e il 5 ottobre del 2020. Esatto. E non so se questa, no, dovrebbe essere quella con le mascherine, eccola qua.
È quella con le mascherine, cioè
perché c'era il Covid, esatto, sì, esatto.
C'è Gigi Lucherini dietro di me.
Ricordiamo l'ingegner Ghinelli. Allora, questo per dire cosa, ingegner Ghinelli? Insomma, 11 anni di Ghinelli ad Arezzo. Sì. L'ingegner Ghinelli, due giunte. La domanda la faccio subito così. Secondo il suo punto di vista, come è cambiata Arezzo con la giunta Ghinelli? Qualcuno l'ha definita era Ghinelli, vabbè, 11 anni a livello politico non sono proprio un'era geologica, però.
Diciamo che abbiamo dato un'impronta alla città, un'impronta sicuramente di novità rispetto alla giunta passata dell'amico Beppe Fanfani. Abbiamo introdotto delle novità assolute e uno tra l'altro dei fautori di queste novità è stato quello che allora era il mio assessore al commercio e al turismo, che era Marcello Comanducci. Con queste iniziative di intrattenimento che hanno portato ad Arezzo tanta gente che ha cominciato a conoscere Arezzo, perché Arezzo non era conosciuta affatto. Arezzo è una città, e mi auguro che sarà, una città ricca, benestante. Il 90% della ricchezza in città viene fuori da un sistema industriale, artigianale di produzione di oreficeria, sapete tutti, non stiamo a dilungarci più di tanto. Ma quando io diventai sindaco, già nel dicembre del 2015 ci fu il problema di Banca Etruria, che fu azzerata, e questa non l'ha azzeccata Renzi proprio, una banchetta la chiamava lui, no? E questo comportò un problema grosso, non secondario. Però comunque la città reagì a questo e noi, attraverso le azioni dell'amministrazione, demmo alla città una nuova immagine molto più appetibile sul mercato del turismo e della cultura. Per cui la gente ha cominciato a frequentare Arezzo, inizialmente per la città del Natale, ma poi dopo anche per tutte le manifestazioni, anche di tipo culturale, che mettevamo in atto. E questo ha fatto sì che Arezzo è diventata una meta turistica, come dire, che ha un suo nome e un cognome, non è una città a sud di Firenze, è una città che si chiama Arezzo. Abbiamo rispolverato, perché ce n'era bisogno, il nostro forte legame con la musica attraverso Guido d'Arezzo, che qualcuno continua a chiamare Guido Monaco, no, va chiamato Guido d'Arezzo,
Guido Monaco, sì.
Perché è in realtà il modo per far conoscere al mondo dove è stata scritta per la prima volta la musica in forma tramandabile, non per via orale ma per via scritta, e questo ci ha portato veramente tanta fortuna. E oggi la città vive certamente della sua grande industria dell'oreficeria, ma vive anche tanto di turismo e di buone pratiche con i turisti. Cioè tutto il tema ad esempio del food ad Arezzo, ma sono nati una quantità impressionante di locali, di ristoranti, di bar, di posti dove il turista si può fermare e può spendere da 10 euro a 100 euro per mangiare, però comunque mangia bene e comunque sta in un ambiente particolarmente bello e accattivante.
È chiaro, qualcuno dice che il fatto, ha citato Città del Natale con Manducci, che è stato uno dei, diciamo, fautori,
se l'ha inventata,
no?
Lui,
vabbè, insomma, bisogna sempre avere una squadra, no?
Certo,
però che abbia un po' spostato l'asse su quello che era più verso il turismo e meno verso la cultura. Una cultura era indicata quella prima di Castica, no? Questa cosa che fu,
ma diciamo che c'è,
ne
stato,
pensa,
c'è stato, allora, devo dire che a Marcello inizialmente, quando si fecero le deleghe per la formazione della prima giunta, io avevo proposto, perché secondo me dovevano stare insieme, di mettere nel suo assessorato turismo e cultura. E lui mi disse: no Alessandro, preferisco di no, mi sento non sufficientemente ferrato in ambito culturale, potrei far brutte figure, quindi preferisco di no.
Cos'era, un eccesso di modestia?
Un eccesso di modestia sicuramente, e comunque lui non volle occuparsi di questo, e dette a quel punto me la tenni io la delega, e pensavo di tenermela per poi affidarla ad altri. In realtà, come si dice, mi ci sono trovato bene,
sì.
Mi è piaciuto, mi ci sono appassionato e quindi di fatto ho ottenuto quella delega e l'ho ottenuta per 11 anni. Va anche detto che il sistema di funzionamento dell'abbinata cultura-turismo, al di là che sia sbilanciato da una o dall'altra parte, poco importa, ma è stato comunque veicolato per scelta già dichiarata in campagna elettorale nel 2015 da due fondazioni. Una che esisteva già e che si chiamava Guido d'Arezzo, ma che si occupava solo di polifonico,
sì.
E invece da allora è diventata una fondazione di partecipazione alla quale possono partecipare partner privati che mettono ovviamente anche del denaro e delle risorse, e che si occupa prevalentemente, se non esclusivamente, di cultura. L'altra, che non esisteva e che fu fatta appositamente, si chiama Arezzo in Tour e si occupa della veicolazione dell'immagine di Arezzo al di fuori delle sue mura. Va detto che l'integrazione, quando si è potuta operare, ha dato risultati straordinari. La mostra di Vasari, non c'è dubbio, sapete, 40.000 persone in 3 mesi. Sapete tutti che ha avuto un grande successo, e questo per due fatti. È stata ben organizzata, quindi la Fondazione Cassa del Risparmio di Firenze ci ha aiutato anche nella parte scientifica, Cristina Cidini, Carlo Sisi, Alessandra Baroni, tutte persone che si sono impegnate per far emergere la personalità di Vasari da questa mostra, ma nulla sarebbe successo se Arezzo in Tour non avesse preso per delega scritta la responsabilità di veicolare l'idea di questa mostra al giro per l'Italia e per l'Europa. Abbiamo avuto come media partner Cairo, quindi diciamo
la 7,
e quindi anche un network nazionale, quindi, e è andata benissimo. Ora sarà difficile ripetere qualcosa.
Arezzo è sempre la città, però, anche del meno bello. Ricorda la polemica delle opere del Vasari.
Amico mio, Nemo profeta in patria, l'hanno detto i romani, e vale sempre. Quindi noi siamo più conosciuti fuori spesso a volte che dentro la città. E siamo apprezzati, volevo dire, non conosciuti, più fuori che non dentro. Però è andata bene e ora si riproporrà, mi auguro, di riuscire in questi ultimi mesi a mettere le basi solide. Ci siamo già quasi. Per la nuova mostra che faremo, che si inaugurerà, mi auguro, il 4 ottobre, io non sarò più sindaco, non sarò più assessore alla cultura, ma si inaugurerà la mostra sulla iconografia di San Francesco legata a Terra di Arezzo. Sapete che siamo nell'800° anniversario della morte di San Francesco e Arezzo ha una tradizione importante.
Sì.
E quindi si sta mettendo in piedi una mostra, anche lì con prestiti che vengono un po' da tutto il mondo, che si aprirà il 4 ottobre. Io avevo fatto le corse per inaugurarla prima di scadere da sindaco, però non era possibile.
Mi sembra che insomma le corse ne fa. Insomma,
e la qualità doveva essere, diciamo, sovrana, e quindi l'abbiamo spostata alla festa del patrono d'Italia, che è San Francesco, il 4 ottobre di quest'anno.
Ecco, prima di chiudere il discorso della mostra del Vasari, tanto stamattina qui bisogna che le cose me le dica, insomma, no? Ma è vera questa? Posso. Nacque un po' questa cosa, dice, ma come mai vi siete dimenticati le opere del Vasari lì vicino, insomma?
No, non ce ne siamo dimenticati.
Si ricorda la polemica,
sì,
no?
Sì, insomma, sì, non ce ne siamo dimenticati. E, diciamo, noi abbiamo importato opere
addirittura dal Louvre, mi pare,
dal Metropolitan.
Quindi, e perché quelle vicino?
Beh, perché al di là del fatto che erano intrasportabili queste opere, ma comunque la mostra di Vasari, il Teatro delle Virtù, era un pezzo dell'omaggio a Vasari che riguardava tutta la città, cioè c'erano N iniziative, tra cui anche le visite guidate ai musei, alle chiese che contengono opere di Vasari, e quindi non c'era necessità, per dire, le nozze di Ester Assuero, voglio dire, io se si riesce a spostare dal museo medievale e portarlo all'altra
parte. Magari una freccettina.
Vabbè.
No, lo dico perché siccome venne fuori qui il problema, c'è cioè sì, il problema la cosa, allora uno dice va bene. Ecco, parlando delle fondazioni, dobbiamo parlare anche della terza fondazione,
Arezzo Comunità, che è nata dopo la seconda elezione, ecco, quindi nel 2005.
Su questa cosa delle fondazioni, sindaco, ma lo facciamo in maniera molto veloce perché oggi qui siamo un po' un sunto, no? Su questa storia delle fondazioni l'accusa principale fu da parte dell'opposizione di dire questo è un sistema per poter non passare dal consiglio comunale, prendere decisioni che uno vuole senza controllo, e invece diceva no, qualcuno di voi diceva no, serve per velocizzare le cose.
Non si sarebbe
alla luce del dopo.
Alla luce del dopo devono continuare, ma guardate che non sono solo io che lo dico. Chi oggi si occupa di cultura, chi si occupa di turismo a livello professionale sa benissimo che i sistemi produttivi delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle comunali, sono eccessivamente farraginosi per poter ottenere quella snellezza di decisione che talvolta è necessaria, perché passa un artista, ti dà la possibilità di poter venire a fare una prestazione o un prestito di un'opera, la devi prendere al volo, e un'amministrazione pubblica non riuscirà mai a fare niente di tutto questo. Credo che il compimento più bello a me me l'abbia fatto un mio avversario politico di sempre, Massimo Cacciari, che però tanto di cappello, due volte sindaco
filosofo,
di Venezia,
no?
E lui quando venne ad Arezzo a trovarci gli chiedemmo, ma te di questo sistema delle fondazioni che ne pensi? E lui disse, è l'unico modo per poter fare cultura in maniera interessante oggi in Italia. Credo che è davvero una...
Ah, bene. Questo lo disse anche il suo assessore Simone Chierici ieri, mi pare, citando una storia col Palio di Siena, che in due giorni avete dovuto prendere una decisione.
Assolutamente, esatto.
Va bene, un'altra cosa che mi va di parlare col sindaco Guinelli, ce ne sarebbero tante, ma andiamo in velocità. Una dei cavalli di battaglia però della prima campagna elettorale, ma anche della seconda, a parte nella seconda uscivamo dal Covid, cioè poi ci siamo rientrati, insomma ricordiamo tutta una serie di cose, era quello della sicurezza. Sindaco, ma com'è oggi la città di Arezzo?
Allora, a costo di tirarmi dietro delle critiche, io dico il mio pensiero. Poi sono in scadenza, quindi non ho bisogno di dimostrare.
Tanto qui siamo in cabina.
Bene, sì, magari la cabina poi esce.
Ovviamente. Ah, vabbè.
Allora, Arezzo posso dire che non è una città insicura. Vediamola così. Non dico è una città sicura, punto. Non è una città insicura. È una città nella quale ci sono problemi di sicurezza localizzati, che hanno un'origine, e parlo della sicurezza vera, le rapine alle aziende orafe sono una realtà, purtroppo, rispetto alla quale noi facciamo, la questura fa, i carabinieri fanno, la guardia di finanza altrettanto, il prefetto coordina, e apro una parentesi, io sono un sindaco fortunato, perché nella mia strada 11 anni ne ho conosciuti diversi di prefetti, e con ciascuno di loro si è sempre instaurato un rapporto di grande collaborazione. Ultimo ma non ultimo è Clemente Di Nuzzo, Sua Eccellenza il prefetto attualmente in carica, col quale si va all'unisono, anche perché lui ha capito benissimo che lui lavora per la città sostanzialmente. È vero che è rappresentante del governo, ma ha necessità di interfacciarsi con i cittadini, lo fa attraverso il sindaco, quindi funziona tutto bene. È ovvio che i problemi ci sono, circola ricchezza ad Arezzo, quindi non è facile mantenere la sicurezza di quel tipo, che è la sicurezza vera. Ovviamente serve l'intelligence, serve di sapere per tempo che ci sono bande in giro e quindi di organizzarsi per. Vi è poi un secondo tipo di sicurezza, che è quella percepita, che ha a che fare più che altro con i cattivi comportamenti, più che con la vera sicurezza. E su quella dobbiamo lavorare di più, perché dobbiamo lavorare su una maggior presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Ora, voi sapete che una parte non secondaria del sistema sicurezza aretino, oltre a polizia, carabinieri e guardia di finanza, è la polizia locale. Ora, la polizia locale ha cambiato testa, sta cambiando testa.
E ora ci arriviamo.
Abbiamo un nuovo comandante.
Ma è ufficiale, sindaco?
È ufficialissimo,
certamente. No, ma visto, c'era il problema che ti ha dato fuori il consigliere Menchetti, che all'Aquila, il ministro dell'interno ha detto che non poteva essere un poliziotto, uno della polizia, diventare un agente,
un comandante. Lo apprendo ora da lei, direttore.
Sì, ho tirato fuori questa storia che all'Aquila è una situazione uguale, simile, identica, anzi, funzionario di polizia che vince il concorso e è stato stoppato, non lo sapevo questo. Ha detto Menchetti, quindi consigliere comunale.
Menchetti non me ne voglia, non lo sapevo, credo che sia proprio il caso.
Però anche lì c'è stata una piccola polemica, sindaco. Questo nome che è uscito prima, la sapevo.
Purtroppo sì, la sapevo. Purtroppo io il nome lo sapevo e da tempo, nonostante non fossero stati firmati verbali, quindi in realtà non era ufficiale, però sapevo che
la graduatoria la sapevo.
Ne sapevo la testa, non è che sapevo tutto il resto. Ovviamente, come chi mi conosce sa, io sono una persona discreta e dico che le cose prima bisogna farle, poi bisogna dirle.
Ora qui lei andrebbe a parlare sull'assessore Carlettini, però l'ha detto lei, no? È uscito l'assessore.
Non lo so se è uscito
lo dico io. Comunque è tutto a posto, insomma.
Comunque, questa notizia io l'ho letto sul giornale, ma non perché non lo sapevo, ho visto pubblicato sul giornale questo nome, e altrettanto è stato il vincitore, che non aveva avuto notizia diretta di aver vinto il concorso, quindi anche lui ci è rimasto male. E quando si guida una città di 100.000 abitanti attraverso un consiglio comunale di 32 individui, attraverso una giunta di 10 individui, è sostanzialmente impossibile mantenere la riservatezza. Io la riservatezza riesco a mantenere solo se le cose che so le tengo per me. Non le condivido con alcuno. Ho avuto prove e riprove che anche solo averlo detto a una persona, quando poi la vedo uscire sui giornali, è un ceverso, io non ce gliel'ho mandata. Ma
è troppo potente la stampa, guarda Arezzo.
Allora, la stampa è molto potente, cioè i giornalisti sono bravi a riuscire a ottenere quelle notizie, ovviamente nel segreto del telefono, dalle quali poi loro traggono la vendita dei loro giornali o la pubblicità nelle loro televisioni. Ed è il bello delle società libere e occidentali. Quella della libertà di stampa.
Comunque è stato ufficializzato Menguzzo, si chiama Menguzzo. Il cognome, non mi ricordo il nome, mi perdonerà.
Ameglio
Menguzzo, quindi lui ufficialmente è il nuovo comandante della polizia locale.
Sì, non ha ancora preso servizio, lo farà il 20, d'accordo con il questore, che ovviamente si priva di un pezzo importante del suo staff, e sentendo anche le esigenze del vincitore del concorso e quelle della questura, la presa di servizio sarà
in vento. Ora qui si intrecciano due storie di vita che, se vuole velocissimamente, gliele dico.
Prego.
Lei sa che l'ex comandante Aldo Popponcini si è candidato, è in lista con la lista Donati, ha fatto la sua scelta e se dovesse vincere Donati, lui ha già detto che insomma vorrebbe andare alla sicurezza, si trova a capo sopra Menguzzo, che tra l'altro diventando comandante della polizia locale dovrà prendere ordini non più dal prefetto o dal questore come agente di polizia, ma dal sindaco. È così, no?
Come è sempre stato, però il coordinamento delle forze di polizia avviene nel comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica condotto, guidato e presieduto da Sua Eccellenza il prefetto, quindi le indicazioni si prendono lì, poi gli ordini si danno in caserma.
Va bene, questa è ok. No, riflettevo, senta, me la toglie una curiosità.
Se posso.
Sì, ma il comandante Popponcini, Aldo Popponcini, è andato in pensione a marzo, no? È venuto qui il giorno dopo, dice ormai io voglio dedicarmi al ballo, tante cose, poi si è dedicato alla politica.
Ballo?
Sì, anche al ballo, è anche un provetto ballerino.
Bene.
Ecco, senta, ma sto pensionamento, anche questo ha fatto rumoreggiare Arezzo, ma non si poteva lasciare lì, cioè com'è questo pensionamento, com'è nato?
Il pensionamento è un atto che ha maturato Aldo Popponcini nella sua coscienza. Ovviamente per me vederlo partire poco prima della mia fine del mandato, da una parte mi ha creato dei problemi, dall'altra mi ha dato l'opportunità di sostituirlo, cioè di poter lasciare la città con una guida sicura e di lungo periodo, facendo un concorso. Quindi ci sono i pro e i contro rispetto alle dimissioni.
Ma lei da che posizione, cioè visto la sua amicizia, perché ricordiamo che eravate amici,
stato
insomma,
amico,
no?
Per tanto tempo, anche perché va detto che Aldo ha potuto fare quello che ha fatto perché ha avuto me come sindaco.
Sì, perché non è, sì.
Sapete tutti la storia, non
sì,
ci stiamo
esatto.
a ricordare. Quindi i rapporti rimangono buoni. Lui evidentemente voleva esprimere qualcosa da un punto di vista della rappresentanza politica. È andato a rendersi disponibile in un partito della coalizione centrodestra, gli hanno chiuso la porta in faccia.
No, perché c'era la lista Graverini che non si è concretizzata.
Doveva essere stare lì, poi Graverini è confluito nella lista di Marcello Comanducci. Mi risulta che Aldo abbia chiesto ospitalità alla lista di Comanducci, non l'ha avuta. E con scelta sua del tutto personale è andata a chiedere ospitalità che gliel'ha data.
All'altere del discorso politico che è venuto anche un pochino dopo, ma lei era d'accordo? Cioè, gliel'ha detto Aldo, ma perché va in pensione? Aspetta, che sennò mi tocca...
No, non gliel'ho detto. Ecco. Non gliel'ho detto. Ne ho preso atto e ho detto, vabbè, allora ci accreditiamo con un concorso. Mm.
Tra l'altro Comanducci, proprio, che è uno dei candidati oggi, su questa cosa delle nomine a lei gli avrebbe detto, ma perché non aspetta il sindaco Inelli? No, qui, a parte il fatto del comandante, ma si va a parare anche un po' su quelli che sono i temi, sindaco, di cui abbiamo parlato nel suo mandato, di queste partecipate. Ora ce n'è una grossa delle nomine, insomma, che lei sa, no?
Ecco, si poteva aspettare... Diciamo nomi e cognomi. C'è quella di
nomina
di Estra,
sì, ma lei è qui apposta, io lo so.
Il quale evidentemente penso abbia intenzione di mantenere quel ruolo e quindi ci sarà, che credo sia stata già convocata, l'assemblea ordinaria di Coingas per la designazione del consigliere di amministrazione che siederà nel consiglio di amministrazione di Estra. Questo perché non è possibile, non è auspicabile, sarebbe un errore lasciare diciamo senza guida la presidenza, in questo caso la presidenza, ma comunque la nostra possibilità di avere un consigliere di amministrazione dentro il consiglio di amministrazione di Estra.
Ecco, ma questo spiega ai cittadini perché con la decadenza sua decadono anche loro?
No, questa è la decadenza delle partecipate, diciamo, di quel livello avviene quando il bilancio della società viene presentato, approvato e il consiglio di amministrazione, che è stato in carica negli ultimi 3 anni, questo da codice civile, a quel punto arriva, come si dice, a compiuta giacenza, i postini,
sì.
No? A quel punto è finito il compito di quel consiglio di amministrazione che in 3 anni ha prodotto evidentemente buoni risultati, presenta un bilancio, l'assemblea vota il bilancio e poi l'assemblea si dice, bene, ora chi è che comanda nei prossimi 3 anni? E Prato fa un nome, Siena fa un nome, Ancona fa un nome, e Arezzo che fa? Non fa un nome? Aspetta? Ma no, vediamo come vanno le elezioni, poi si vede. No.
C'era questa paura dell'influenza troppo fiorentina nel nostro contesto,
perché siamo
in un contesto fiorentino.
Chi è che ha la maggior parte delle azioni di Estra SpA, il 42%, è il sistema pratese e quindi indirettamente fiorentino. Poi c'è il nostro, è sceso credo dal 25 al 24, Arezzo e Siena. Siena, quando dico Siena non è la città di Siena, è la società del gas di Siena intesa, di cui Siena ha solo credo piccola percentuale, credo il 12%, e il resto sono tutti i comuni della provincia di Siena. Diversa è la situazione di Arezzo, dove dentro Coingas Arezzo ha il 45% delle quote, ma non ha maggioranza, quindi deve trovare un altro comune che col quale fare squadra per poter designare il nome del consigliere di amministrazione. Poi dentro il consiglio di amministrazione sono i potentati che decidono chi è che fa il presidente, chi è che fa il consigliere di amministrazione. Ma se esistono, amico mio,
siamo in Italia.
Ecco, 2026, ma siamo in Italia. Cioè, chi è che conta fa valere il fatto che ha più voti, ha più quote, e ci mancherebbe altro, il paese è democratico.
Ecco, lei ha parlato di gas, ha parlato di altre cose.
E quindi tanto per parlarsi chiaro e per tornare. Ecco. Dal momento che Arezzo, sotto la mia guida, fino perlomeno al 24 di maggio, ha la possibilità di nominare un consigliere di amministrazione in Estra attraverso la designazione che farà Coingas, non c'è motivo per rimandarla dopo. Anche perché le elezioni sono una prova elettorale. Può accadere di tutto. E pertanto non c'è motivo per cui l'attuale amministrazione, insieme ad altre, decida la designazione di Estra.
Okay.
Però questo ovviamente va coordinato con chi oggi si presenta per fare la guida della città per i prossimi 5 anni, e quindi ovviamente ci si troverà un tavolo tondo dove ci sarà Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega.
Ma loro mi sembra avevano già manifestato questo fatto di dire sì, facciamole dopo.
Ci metteremo a un tavolo e ne parleremo insieme, parleremo. Se vale la pena o meno.
Va bene. Senta, dei rifiuti che mi dice, Alia mica metterà le mani sul nostro inceneritore. Senta che termine che ho usato, il Cherici già avrà le bolle.
Ci mancherebbe altro. No, quello
lui scade tra 2 anni.
Un anno, è un impianto di grande prestigio. Lo sapete tutti benissimo, certo, quanto io ci tenga a quell'impianto e quanta strada abbia fatto negli ultimi 5 anni. Non è più soltanto un termovalorizzatore, ma è un impianto
centrale di recupero di energia totale.
Che produce energia, ragazzi. Se noi potessimo quell'energia che si produce immetterla in rete per i nostri cittadini, potremmo servire con l'energia prodotta lì 60.000 cittadini.
Ma non era quello uno dei focus?
Sì, lo è, però in realtà noi l'energia la dobbiamo dare all'Enel, che ce la paga, e attraverso la quale...
E del biogas?
Uguale, stessa cosa, lo diamo a Estra, che ce lo paga, e noi attraverso quei denari... Ora paghiamo l'impianto, perché si sta continuando a costruire l'impianto. Quando avremo finito questo, quei denari andranno ad abbassare la tariffa della spazzatura. Cioè questa è un'operazione lungimirante che porterà a un domani non solo all'autonomia della gestione del sistema rifiuti e in parte del sistema energetico, ma soprattutto a un abbattimento tariffario. E questo è fondamentale nel momento in cui tutti si lamentano giustamente del fatto che le tariffe sono una bella tassa per i cittadini.
Beh, insomma. Vabbè. Va bene, è questa, ok. Sul fatto del recupero sui rifiuti, sul recupero anche di cose, sa che è stato inaugurato sabato mattina l'eco parco, no? E quei cassonetti. Però, sindaco, non le dico le prove che abbiamo fatto noi, anche con cittadini con la tessera, che non funzionava.
No,
ci voleva la tessera sanitaria, purtroppo, non quella 6. Quindi ci sono delle cose da aggiustare. Vabbè,
sì,
andiamo avanti.
Tutto si può migliorare.
Senta, sindaco, però adesso andiamo su un tema un pochino... Una delle cose che lei, diciamo, ha così inaugurato dei lavori, parliamo dei lavori pubblici, no? Il sottopasso, il raddoppio della canna del Baldaccio, chiamiamolo come vogliamo, no? Poi vabbè, esce l'acqua, rimane, non rimane, questo è un fisiologico, cioè, però sindaco, questa storia di via Fiorentina e via Filzi, bisogna che gliela chieda.
Allora, via Fiorentina me la chiede e la risposta è pronta, nel
guardi
senso...
che ieri c'era l'assessore Sacchetti che non vede l'ora di
smettere.
Guardi, mi sa che gli ha dato un bubone, come l'hanno chiamato qui, che...
Vabbè. Marco è un caro amico, prima di tutto è stato un mio allievo, ha studiato con me, è stato uno dei miei primi da professore 110 e lode all'Università di Firenze, ha fatto il dottorato di ricerca e insomma,
che gli ha chiesto di venire a fare l'assessore. Sì,
sì, ma l'avevo già chiesto di venire a fare il collaboratore alle opere pubbliche quando facevo l'assessore con Lucherini. Nella mia vita professionale Marco ha avuto un significato per tanti anni e ce l'ha tuttora. E lui si è preso la briga di gestire le infrastrutture strategiche, cioè quei temi che sono più importanti di altri a livello infrastrutturale. Uno di questi è l'incrocio, l'intersezione a livelli sfalsati di via Fiorentina, che ha avuto una gestazione tremenda. È purtroppo un progetto che aveva dei limiti, che non aveva definito in maniera opportuna qual era il sistema di sottoservizi che si sarebbero dovuti rimuovere per fare quello che poi è stato fatto, e quindi è andato via molto tempo. Poi c'è entrato di mezzo il Covid, c'è entrato di mezzo il caro materiali. Insomma, la nostra fortuna è che abbiamo trovato una signora azienda di costruzioni. Credo che sia una delle aziende del consorzio, sia la Legeco del consorzio Abils, che sostanzialmente è rimasta attaccata a questo appalto, perché loro potevano tranquillamente chiudere e chiederci danni perché non riuscivano a portare a termine i lavori, perché non avevamo fatto delle previsioni progettuali opportune già nel 2018, se non ricordo male, e non si sarebbe mai vista questa intersezione. È andata bene, loro si sono dati da fare, ovviamente l'importo dei lavori è aumentato e quindi anche loro ne hanno avuto poi.
Ma è possibile che oggi siamo sui 15 milioni?
No, mi sembra che sia meno di qui.
Meno,
non me lo ricordo.
Vabbè, però ora ci sono fermi i lavori,
però,
sindaco.
No, non sono fermi, stanno andando avanti. È già stato fatto il solettone di copertura del sottopasso, dovrà essere svuotato, si stanno facendo le casse di raccolta dell'acqua di questo sottopasso per poi mandarle a gravità nel castro senza bisogno di impianto di sollevamento.
Ora io qui ho due domande per lei. Oggi abbiamo detto che ne parliamo così, sì. No?
Allora, ora innega tutta la mattina a disposizione.
No, guardi, tra un poco la mando, ancora siamo a mezz'ora, altri 20 minuti me li dia. Su questo tema, sindaco, io vorrei smitare o togliere dalle leggende, smitizzare.
Un neologismo.
Sì, ho sbagliato, ma io me la posso permettere, tanto l'editore al limite mi caccia. Smitizzare, si dice così? Oppure togliere dalle leggende metropolitane due cose. La prima, che il primo progetto era una rotonda raso e lei abbia voluto fare questo tipo prato, no?
Negativo.
E poi la seconda, che di questi sottoservizi si sapeva che c'erano, dice, ma ne parleremo dopo. È vera questa cosa, sì.
Allora, ora lei la mette in una maniera abbastanza...
No, io faccio una domanda semplice,
allora,
da
il progetto
cittadino.
Fin dall'inizio prevedeva il sottopasso, perché era l'indicazione... Era
dall'inizio? Allora che qualcuno ha detto le cose diverse.
Mi dice anche chi è qualcuno?
Ma qualcuno di opposizione, insomma, no. Lei ce l'ha avuto una opposizione.
Leggessero,
lei, no?
Studiassero... E quindi parlassero. Il progetto è sempre stato questo.
Okay.
Diciamo che è stato sottovalutato il tema della presenza dei sottoservizi, nel senso che si sapeva che c'erano, immagino che il progettista sapesse che c'erano, ma non ne aveva compiutamente valutato la potenziale interferenza con il sottopasso. C'era una cifra a forfè per la risoluzione dell'interferenza dei lavori con i sottoservizi presenti, se non ricordo male,
20.000 euro,
60.000 euro,
60.000, ecco, io avevo sentito 20.000,
sono costati qualche milione, quindi c'è stata una sottovalutazione di un problema e ce ne siamo resi conto andando avanti, e quindi a quel punto l'impresa ha dovuto fermare i lavori per risolvere prima il problema di dover deviare fognature, deviare acquedotti, deviare del gas, dell'energia elettrica, delle reti telefoniche, tutto, perché da via Fiorentina passa tutto,
sì. Qui le dico che ieri l'assessore Sacchetti ha detto che su qualcosina, insomma, siccome è ingegnere lui e è ingegnere anche lei, insomma, qualche cosa che non, insomma, qualche errore c'è stato, insomma, no,
ci sarà stato sicuramente.
Vabbè, comunque questa è un'altra cosa. Senta, andiamo a via Filzi. L'ha cambiata idea su via Filzi o no? Perché lei è rimasto un paladino del fatto di dire lì ci dobbiamo fare la caserma, è vero o no, sindaco?
È vero. Non credo di essere il solo, però.
Io le interviste l'ho fatte là, perché io cerco sempre di guardare. Qualcuno l'ho trovato che era favorevole, le dico la verità. Degli abitanti.
Mettere una caserma in un luogo che ha delle, se non criticità, delle sensibilità particolari, come è l'interno di Saione, secondo me è il motivo per cui la vogliamo far lì. Abbiamo deciso di farla lì. E ovviamente non è che ha deciso il sindaco Ghinelli, è andato avanti a spada tratta.
Dice che lei è uno dei
Io sono uno dei fautori, ma poi in realtà tutto è passato tramite delle decisioni di giunta e di consiglio comunale, quindi non è che abbiamo non è che mi sono trovato solo con la lancia in resta e che gli altri erano scappati.
Ora qui ci sarebbe da dirgli sicuro che la sua forte personalità non abbia intimorito qualcuno nel dire perché insomma vabbè, lo sa che se io parlo qualche appoggio ce l'ho sempre, no?
Parli con mia moglie.
No, vabbè, non posso parlare con sua moglie.
Il fatto della forte personalità, sì, c'è, però credo di essere anche una persona ragionevole.
Su questo me l'ha detto anche l'assessore ieri, guarda, questo glielo dico.
Nel senso che se qualcuno mi convince che sto sostenendo una sciocchezza, mi convinco, non è che io vada avanti.
Ok, non è un'intransigenza a prescindere.
Però via Filzi ha avuto un problema grosso, e cioè il problema grosso è quello che l'interlocutore principale dell'amministrazione comunale, purtroppo, e devo dire purtroppo, è una banca. Ed essendo una banca, ha dei modi di ragionare sulla finanza che sono completamente diversi da quelli che ha un'amministrazione pubblica, ovviamente, ma anche un imprenditore privato. E quindi io mi sono trovato in difficoltà a un tavolo di trattativa con persona squisita, il direttore generale di Banca Iccrea, per trovare il punto di caduta su che cosa si poteva fare per continuare a realizzare quel progetto. La prima soluzione che la banca aveva individuato, cioè quella di cambiare il partner, diciamo il costruttore, che era in
lì c'era il costruttore e l'esecutore
in fase prefallimentare o quasi, cambiarlo, metterne un altro, ma a quel punto la banca cosa ha fatto? Ci ha chiesto di aggiornare il quadro economico. Nel mezzo c'è stato il Covid, con il rincaro dei materiali di circa il 30%.
Però
ora su quel tipo di appalto lì non è possibile riconoscere la revisione prezzi all'impresa e quindi al consorzio di imprese che si proponeva di fare questo, questa costruzione.
Perché era un financial project, no? Come si chiama?
No, non è, era un leasing in costruendo.
Ah, leasing in costruendo.
Cioè
sì,
loro hanno comprato l'oggetto.
Quindi per il comune doveva rimanere tutto uguale.
Deve rimanere.
Deve, ah, deve, ecco.
E quindi il RUP, il responsabile unico del procedimento, ha detto no, io non sono in grado di riconoscere alcunché. Allora, come si dice, sbaffato la casella, si parte con un altro costruttore? No. Seconda opzione, il comune compra quel bene e si realizza da solo con un progetto che ormai esiste, ma con proprie risorse, la nuova caserma. Prima invece la costruiva la banca, la portava a termine
e pagavamo
un affitto. Non è stato possibile farlo, allora la compriamo. A che prezzo? E lì è partita una trattativa. Allora, il prezzo sul quale poi alla fine è caduta, perché io ho detto a un certo punto in consiglio comunale a gennaio, il punto di caduta l'abbiamo trovato. E che cos'era? Io vi pago l'area con dentro l'oggetto già in parte trasformato, secondo una stima che deve essere fatta da una terna di professionisti. Fatto, detto, ha un valore, è incontrovertibile. Se chiunque compra quell'oggetto deve pagare quei denari. E io questi ho scritto una cifra.
Quanto era il valore, sindaco?
Mi pare che fosse tra i 750 e gli 800 mila euro, qualcosa del genere.
Neanche tanto, penso.
Beh, insomma, quello era. Primo. Secondo, voi avete fatto fare un progetto, perché noi vi si è chiesto di fare un progetto secondo le nostre esigenze, e qui apro una parentesi, chi dice che la polizia locale non era d'accordo? Io ho fior di lettere sottoscritte dal comandante Cecchini che mi diceva non solo che andava bene quella localizzazione, ma anche quali erano le richieste che lui faceva per poterla gestire bene, cioè quanti metri quadri per uffici, quanti metri quadri per i garage.
Noi avevamo fonti differenti che ci dicevano che addirittura gli stessi vigili avessero espresso parere negativo, però insomma.
Allora, i vigili in quanto
assemblea,
gli agenti sicuramente si saranno divisi tra chi era d'accordo e chi non era d'accordo, ma la posizione per l'amministrazione è quella del comando. E il comando era non solo d'accordo, ma
quindi Cino Cecchini era d'accordo.
Era d'accordo e ci aveva dato indicazioni perché dovesse essere una caserma che funzionava bene. Quel progetto io sono in grado di pagarlo, perché tanto mi serve per costruire la caserma. E quindi a quegli 800, quello che erano di valore del bene, andavano aggiunti il valore del progetto, che se non ricordo male è intorno ai 200.000 euro, e si arriva a 1 milione. Poi c'è l'anticipazione, e qui si è fermato tutto. L'anticipazione che cos'è? Sono i denari che la banca aveva dato ai costruttori per cominciare a costruire. Negli accordi sottoscritti, quell'anticipazione, nel caso che si fosse fermato tutto, sarebbe dovuta ritornare al comune che non aveva erogato quei denari, e quindi non era miei. E io ho detto alla banca, io sono in grado di restituire, di darli indietro, di darli alla banca che li ha erogati, perché non sono miei, a patto che si azzeri il contenzioso che la banca ha già messo in pista per 2 milioni e 6 di danni alla banca. E perché,
al comune l'ha messo in pista?
E certamente, perché se si chiude deve essere tombale. È nato però un problema. Per recuperare quei denari, il comune ha dovuto escutere la fideiussione che il costruttore, che una società terza di assicurazioni, aveva messo su quella cifra. Quindi il comune ha incamerato quella cifra, avrebbe dovuto ridarla alla banca. Non gliel'ha ridata perché colui che ha dovuto pagare la fideiussione ci ha fatto a sua volta causa, sostenendo che il comune aveva messo in atto comportamenti ostativi rispetto non so bene a che cosa, ma che quindi quello che loro ci davano non lo potevo considerare definitivamente nelle mie casse, e quindi non lo potevo girare nuovamente alla banca. E lì si è fermato tutto.
Quindi
si è fermato tutto poco tempo fa.
Infatti lei era uscito, mi sembra, sui giornali che diceva...
Si è trovato la quadra.
Che si è trovato la quadra. Ma due giorni dopo però l'assessore Sacchetti disse no, ancora... Cioè, sapeva forse...
Non si è firmato nulla.
Quindi questa è una cosa che un bubbone mi permetta che la lascia...
È un bubbone che lascio a Marcello, me ne dispiace.
Va bene. Allora, velocemente, che non la voglio trattenere troppo, però bisogna parlare anche del progetto New Public Library. Ormai
è il mio fiore all'occhiello.
Però...
Siamo riusciti a ottenere anche l'approvazione da parte
della regione, vero?
La regione all'unanimità.
Ma lei mi spiega perché l'ordine degli architetti è tutto contrario? Se lo ricordano questo fatto?
Posso fare una cavarmela facilmente?
Ne ha facoltà, si dice così.
No comment.
va bene, accettiamo il suo no comment. Mi sembra la stessa risposta anche fu dell'assessore Lucherini, tra l'altro architetto, no?
Esatto.
Ecco, quindi le leghiamo, insomma, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Senta, sindaco, una cosa che le volevo chiedere, poi così per chiudere, tra tutti questi lavori, no? Qual è di quello che, diciamo così, ne va più fiero? Perché sono stati fatti interventi, no? Ora mi dica la canna del baldaccio,
Infatti non glielo dico. Lavori di cui si va fieri.
Lo vede qui l'opposizione subito. Lei qui offre la offre cosa.
Comunque,
dai, lo stadio, su.
Ma non è un lavoro ancora.
Certo
che sì, grazie direttore.
Le ho dato là io, ora l'opposizione non se la prende.
Non l'avevo messo tra i lavori che non è fatto.
No, vabbè,
ma in realtà è un grande risultato per la città, quello di essere riusciti sostanzialmente con una delibera quasi unanime. Il suo amico Menchetti è l'unico che si è opposto, perché ha sostenuto
amico Menchetti
l'ha citato più di una volta, lo conosce bene, quindi...
Io ospito tutti, lo sa,
ma me l'ha citato più di una volta, quindi vuol dire che
evidentemente è più produttivo con... no, ha fatto opposizione, sindaco, ora
l'ha fatta tutti opposizione, insomma... E Gengen ha fatto opposizione
mica guardi che me l'ha detto lui di quella storia della cosa raso, quindi...
sbagliato. vabbè dai, comunque la delibera è stata presa al Consiglio Comunale quasi all'unanimità, con il solo voto contrario di Menchetti. Per il resto, trovare un imprenditore che decide di mettere 42 milioni, quanti sono, sul piatto per trasformare lo stadio e trasformarlo in maniera intelligente, perché noi non dovremo mai giocare partite fuori da Arezzo, perché la trasformazione consentirà, anche se con un numero di posti limitato, ma non limitatissimo, ci sarà una fase in cui ci saranno soltanto la tribuna centrale e la curva Minghelli, perché sia la maratona, che peraltro è sempre stata chiusa, verrà demolita, ma anche la curva ospiti, e quindi noi potremo continuare a giocare anche il prossimo anno con uno stadio a capacità ridotta, e a quel punto quello che ne verrà fuori è una struttura nuova, moderna, produttiva per certi versi, perché c'è stato inserito anche del commerciale, ma soprattutto ben inserita nell'ambiente, ma soprattutto ecosostenibile. Ci saranno pannelli solari che produrranno l'energia elettrica necessaria per mandare avanti il sistema stadio, ci sarà un emungimento di acqua tale che non è necessario andare a prendere l'acqua dell'acquedotto, c'è un sistema di recupero delle acque grigie per poterle riutilizzare, ripotabilizzare e utilizzare per annaffiare, quindi è una macchina che funziona per ora a livello di progetto, ma complimenti all'architetto Fayer che ha concepito un progetto, uno stadio nuovo, moderno e oltretutto il primo che verrà realizzato secondo la nuova normativa di un anno fa, e quindi certamente che ne sono orgoglioso,
ecco,
e felice. Abbiamo fatto le corse per approvarlo.
Ora io però le unisco Covid, le unisco leasing in costruendo e le unisco lo stadio per dire che però c'è stata una voce critica che ha cercato di fare ricorso, che guarda caso è chi gestisce la piscina comunale.
Sì,
no?
Loro ci hanno un problema. Tratto,
ma quelle sanzioni del Covid le avranno pagate secondo lei?
Chi en sabe,
va bene, ok.
Diciamo che loro si sono lamentati perché gli si riduce in parte una parte di parcheggio, che comunque era parcheggio pubblico, quindi temono di avere difficoltà nel poter ospitare gli sportivi che vanno a fare attività alla piscina. Io credo che così non sarà, e che comunque un modo di contemperare le esigenze di tutti, lo troveremo. Ora, non è che lo posso trovare oggi non è possibile, bisognava andare in Consiglio Comunale in quel modo. Per questo mi è dispiaciuto che poi magari abbia fatto queste dichiarazioni al Fulmicotone, perché sicuramente
il giorno dopo, mi pare, no, che
sicuramente l'accordo lo troviamo. Ora nessuno vuol penalizzare.
Ora lei mi vuol fare di una volta l'unico che ha votato contro
e Menchetti,
appunto. Quindi dopo dice va bene. Senta, sindaco, l'ultima cosa che chiedo, la giostra.
Allora, anche sulla giostra abbiamo lavorato tanto con Paolo Bertini, lo cito perché era il mio assessore delegato, al netto del nuovo regolamento della giostra, del fatto che siamo riusciti a fare giostre anche in periodi in cui non facevano manifestazioni storiche nessuno, e mi riferisco al settembre del 2021, non riuscimmo a fare una giostra quando tutti gli altri avevano smesso, e di questo ringrazio il prefetto Palombi.
C'era Palombi allora, non c'era Maddalena De Luca, già, era Palombi.
E riuscimmo a fare la prima giostra del dopo Covid, e comunque la manifestazione è maturata, la manifestazione è cresciuta, non è mai mancato il supporto, a parte che l'amministrazione oggi la organizza e quindi fa una cosa che costa dei denari, ma vale la pena di spenderli, perché è uno dei nostri segni distintivi. A me quello che dispiace è che se ne fanno soltanto due all'anno. E...
Beh, c'è stato un anno che se ne è fatte tre, mi pare.
Sì,
no?
È stato il 2016, mi pare, anche, 17,
forse anche,
e per l'anno santo di Papa Francesco, dell'anno della misericordia, del giubileo della misericordia. Però, perché quello era un vero giubileo straordinario, non lo era il 2025, per cui non ci siamo neanche posti il tema di fare la terza edizione, ma soprattutto che ci siano pochi posti per i turisti che vogliono godersi questo meraviglioso spettacolo. Vabbè. Però l'abbiamo in parte aggirato questo tema con, dando maggiore enfasi alle manifestazioni collaterali, dalle prove alla prova simulata, alla prova generale, che come vedete è sempre piena, strapiena, perché in quella settimana si respira Saracino e chi ha la fortuna di stare ad Arezzo in quei giorni vede comunque un ambiente particolarmente accattivante.
Va bene, terminiamo un po' velocemente con la politica e con sapere quello che è il cruccio. Lui ci sarà un cruccio che il sindaco Guinelli dopo 11 anni ha, no? Insomma, quello intanto ci pensi. Intanto le mettono immagine, questa qui. Questo è stato il suo. Ma è amica, questo è un pretoriano. Noi l'abbiamo definita il pretoriano. Il pretoriano sa chi erano, no? Perché erano le guardie proprio dell'imperatore, quelle più strette. Che ci dice di lui? Che ci può dire di Lucia Tanti? C'è sempre stata quando lei non c'era, perché diciamocelo, sindaco, lei insomma in alcune parti della storia passa che era sempre via, insomma.
Allora,
no?
Anche su questo,
lo sa,
chiariamolo. Anche su
chiariamolo,
questo,
chiariamolo. Però lei c'era.
Lei c'era, è sempre stata presente, ha fatto veramente la funzione vice sindaco. E quindi io la ringrazio pubblicamente per questo. Ma non solo per questo, anche perché nelle deleghe che ha avuto ha fatto tanto, al di là della nascita della Fondazione Arezzo Comunità, che dà una risposta a tutta la domanda.
Per chi ci sente in radio, stiamo parlando di Lucia Tanti.
Di Lucia Tanti, esatto. Sì. Lei mi ha sostituito quando io non c'ero, però chiariamo anche questo fatto.
Chiariamolo.
Io mi sono preso, sapete che tutti che mia moglie vive negli Stati Uniti, mi sono preso sempre le vacanze di rito, il periodo natalizio, il periodo dell'ultima settimana di luglio, prime due o tre settimane di agosto. Io per il Polifonico sono sempre stato Arezzo, quindi di fatto non è che ho fatto quello che...
Da dove è nata questa cosa?
No, io sono stato assente parecchio, ma per motivi istituzionali. Io ho frequentato le istituzioni pubbliche europee e mondiali più di altri sindaci, questo è vero. È una delle soddisfazioni che ho e di essere riuscito con il mio discorso all'Urban Forum del Cairo del 2025, di essere riuscito a convincere il sistema geopolitico del G7 e del G20 di accettare come partner codificato il sistema del U7 e del U20, U sta per Urban, che raccoglie le associazioni nazionali dei 7 paesi o dei 20 paesi più industrializzati del mondo a livello di città. ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, fa parte di U7, così come lo fa l'organismo francese, l'organismo tedesco, l'organismo americano, canadese, eccetera, giapponese, eccetera. Questo organismo che raccoglie le associazioni rappresentative dei comuni, cioè delle città, dei 7 paesi più industrializzati, fino all'anno scorso sedeva a un tavolo muto, era un osservatore invitato, ma era un osservatore. Da credo 3 mesi, 4 mesi a sta parte è diventato parte del G7, cioè non prende decisioni, ma interloquisce. Ed è una necessità che gli stessi premier del G7 hanno sentito, cioè confrontarsi con questi paladini dei cittadini che sono i sindaci, perché sono loro che conoscono le esigenze dei cittadini, sono loro che sanno come ci si può muovere. Una legge, poi chi la applica? Sì, la emana, la promulga il Parlamento, ma poi sono i cittadini che se la devono vedere giorno per giorno col risultato di quella legge. Quindi prima di farla, forse una chiacchierata con l'ANCI o con i sindaci andrebbe fatta. E questo non solo a livello nazionale, ma a livello internazionale. Ecco su che cosa ho lavorato e perché sono stato assente. E perché non mi hanno trovato? Perché ero a Bruxelles, perché ero a Braga, perché ero a Ghent, perché ero a rappresentare Arezzo altrove. Ecco, quindi quando mi vengono a dire ma il sindaco non c'era. No, non c'era. Perché faceva il suo dovere in un altro posto.
Sindaco, questo se lei sente, insomma, lei l'ha spiegato.
Ma perché
però,
la brigata che è stata tramandata dalla mia opposizione, che aveva quel gancio per poter dir male di me, e purtroppo non c'è stata la levata di scudi di tutti i miei alleati.
Questo ci doveva essere, però.
Ci doveva essere, ma Lei sa quali sono i rapporti tra un sindaco civico e i partiti?
Ma no? Io le ho detto prima che lei ha un carattere così predominante, posso usare questa parola?
Insomma, vabbè. Usi quello che vuoi.
Vabbè, però insomma sta di fatto che allora lei rimanda al mittente dicendo il sindaco rimanda c'era ma era all'estero.
All'estero. Quando non c'era, esatto. Quando non c'era. Lucia
un po' Dante. Come chi contesta oggi Giardini e Porcinai, diciamo che hanno lavorato molto sotto, no? Sa che sono stati fatti dei lavori enormi. E ma lei gli piacciono i Giardini e Porcinai, tanto per dire. Dopo
ritorno. A me piacciono. A me piacevano anche prima,
sì,
però ora
le fontane l'avrebbe fatte.
Le fontane non si sono potute fare perché c'è una difficoltà oggettiva nel trovare le tecnologie che siano rispettose di un qualche cosa che viene dal passato.
Va bene.
Ha bisogno di
so che se altro deve scappare, le ho rubato 50 minuti stamattina, ma è tanto che non veniva da me. Quindi, dal mio punto di vista, lei era assente. Quindi, questo lo dico subito. Benissimo, dal benissimo. Mio punto di vista, però, c'è una cosa: questa vicenda qui me la spiega questa.
Beppe,
sì, dai, questa è una foto Beppe di qualche tempo fa. No, salutiamo Beppe Angiolini.
Ciao Beppe.
Era entrato in volan sulla politica e poi è riuscito subito, una meteora, insomma.
Beh, una meteora, lui ci ha messo la faccia. Lui, io l'ho ringraziato per averci messo
ma
la
lei
faccia.
Lo sapeva di questa cosa?
No. Sapevo che si stava cercando quello che veniva chiamato un Mr. X.
Sì, Mr. X era andato su giornale.
Ma non sapevo chi poteva essere. Poi un bel giorno Beppe mi manda un messaggio e mi dice: sei il primo al quale comunico la mia decisione di rendermi disponibile per fare il candidato a sindaco per la tua parte politica.
E lei che gli ha risposto?
E gli ho detto: guarda, sono meravigliato e ammirato del tuo coraggio, ho usato questa parola, perché ti giochi la tua credibilità. Cioè tu come imprenditore, tanto di cappello, nessuno ti può dire nulla. Il proporti come candidato a sindaco è tanta roba. E quindi ti faccio i miei migliori auguri, sarò a tua disposizione per qualsiasi cosa tu possa avere bisogno, nel senso consigli, indirizzi, eccetera. Ma, e questo succedeva quando ancora non era uscita la notizia, poi è uscita la notizia, poi lui ha fatto la presentazione. La presentazione sotto le logge.
Sotto le logge, sì. Lei l'aveva nominato tempo addietro delegato del
Bello.
Lo
è ancora.
Insomma. Ecco, quindi.
In quel momento lui è apparso come una persona che aveva un sostegno di una parte di intellettuali aretini, uso questo termine non a caso.
Pasquale Beppe Macri e Pisaniello,
che lo sostenevano da un punto di vista politico come candidato per il centrodestra. E lì è nata immediatamente, secondo me, il tema, la criticità, la difficoltà di vederlo riconosciuto come leader del centrodestra. Perché Beppe non è un uomo di centrodestra.
Eh no.
Lui è un uomo, io l'ho definito positivamente, è un radical chic. Nel senso che
radical chic? Questo viene dall'America, radical chic.
Dall'Inghilterra più che dall'America.
Ma anche in America, cioè, radical chic di sinistra.
È una persona intelligente, di cultura raffinata, elegante, che però non ha un convincimento nella parte di centrodestra. E quindi il problema è, ma l'elettore di centrodestra, di Fratelli d'Italia, che ancora vede la fiamma tricolore del MIS nel simbolo del partito, ci crede a un uomo come Beppe Angiolini come leader? Questo era il tema. Forse se lo sarebbero dovuto porre prima. E in quel momento è apparso evidente che questo era un limite per Beppe. Lui è stato intelligente a fare il passo indietro prima che ne venissero fuori polemiche. Ma il vero problema di Beppe è stato questo: la non riconoscibilità come leader e simbolo di un sistema politico che è di destra. C'è poco da fare.
E allora l'ultima cosa che le chiedo su questo tema e poi chiudiamo. Beh, io ho fatto delle interviste ai vari esponenti politici, anche di Fratelli d'Italia, che qualcuno mi ha detto: ma noi non ne sapevamo niente. E allora come è nata sta
cosa? Mi fa delle domande direttore alle quali non so rispondere.
Beh, un sindaco è il primo cittadino, sa sempre tutto, insomma.
Sa sempre tutto, non di tutti. Se dei illustri, mi dice, componenti di partiti di maggioranza dicono
io non dico mai le cose fuori onda
e vuol dire che questo è maturato.
Io le dico cose che sono andate in onda, ma noi non sapevamo.
Sono maturate nei vertici,
quindi vabbè, dovremmo ritornare a un discorso un pochino che abbiamo già fatto, però lo fermiamo qui. Allora,
l'ultima
cosa che le chiedo. Una sua sintesi velocissima dei suoi 11 anni, un messaggio che vuol dire ai nostri cittadini e soprattutto un qualcosa che lasci perdere via Filzi, che insomma rimane sul cassetto del sindaco Ghinelli.
Vi dirò.
Beh, rimane la metto in primo piano.
Rimane sul cassetto fino a un certo punto, perché in realtà è evidente a tutti che il sindaco è il responsabile della salute della sua città. io lo sono, lo sento come dovere, e forse se un cruccio ho oggi è quello di non essere riuscito a modificare a sufficienza il sistema sanitario che non gestisco io, che gestisce Regione Toscana attraverso la ASL, per dare una risposta in termini sanitari migliore a questa città. Ecco, lì lo sento come non essere riuscito a fare qualcosa. Io l'ho già detto questo e lo ripeto anche a lei, direttore, io ho avuto rapporti buoni, non posso dire splendidi, ma buoni.
Con chi?
Con il direttore Durso. Desideri.
Ah, ecco, con Desideri.
Li ho avuti pessimi, lo dico, con Durso, pessimi.
A partire dai dati, se lo ricordo.
Pessimi, e dai dati del Covid,
sì,
eccetera.
Esatto.
Sono decenti con Torre, ma è da poco che è arrivato e quindi l'interlocuzione non ha potuto essere eccessivamente produttiva, però qualcosa di più va fatto. Di questo sono convinto, e forse avrei potuto fare di più se fossi andato a battere i pugni sul tavolino di più in Regione Toscana, anche se comunque la Regione Toscana fa una sua politica sanitaria che riguarda tutta la regione, noi siamo una parte che riguarda la Toscana meridionale, e quindi forse non abbiamo tutte le attenzioni che avremmo potuto avere.
Va bene, allora io non le chiedo un pronostico su quello che sarà il suo successore, se lo vuole dare, ma sarebbe una cosa, forse un azzardo, però insomma lei qualcuno...
I pronostici non si fanno gli auguri.
Gli auguri, li fa tutti.
Comanducci forever.
Comanducci forever. Guardi che all'inizio lei non era particolarmente convinto.
No, come no?
No, disse sì, Comanducci sì, ma deve nascere.
Sì, e bisognava che insomma,
è un grande personaggio.
Si sdoppiasse.
Gli ci vuole anche un po'.
E si è sdoppiato.
Senta, gli ci vuole anche un po' quello che viene definito impropriamente, forse, ma non troppo, pelo sullo stomaco.
Un pochino ci vuole, perché devi fare insomma,
lei,
tutte le volte.
Cioè, se ne ha fatto, insomma.
Io sono più maturo di...
Va bene, allora ringraziamo il sindaco Ghinelli. Chissà
grazie
che non torni alla sua professione, voler forare sotto Firenze quella.
Allora,
ma se lo ricorda.
Venerdì vado a inaugurare una bellissima operazione, un hub tecnologico, scientifico in Casentino, che in realtà nasce da dei miei allievi con i quali sono rimasto in contatto, che hanno mandato avanti la società di ingegneria di cui io facevo parte, dalla quale sono uscito quando sono diventato sindaco, e una volta ho avuto modo di dirgli occhio e tenete sempre sotto controllo la porta, perché può darsi che qualcuno venga a bussare a questa porta prima o poi.
Ecco, quindi è una cosa foriera di un futuro, chissà, insomma. Ma quel buco su Firenze che alla fine l'hanno fatto, insomma.
Hai visto
a distanza di anni. Grazie allora all'ingegnere Alessandro Ghinelli, attualmente sindaco di Arezzo, e
attualmente sindaco di Arezzo,
sì, lo diciamo, no, è vero,
certo.
Sindaco di Arezzo pro tempore, mica
sempre,
ecco,
siamo in questa terra pro tempore,
esatto. Quindi grazie di tutte, grazie anche e soprattutto per tutte le volte che è venuto. Devo spezzare una lancia, poi l'opposizione dirà quello che gli pare, però il sindaco Ghinelli è stato anche colui quale dall'estero si è collegato
è
con le mie trasmissioni, e questo dobbiamo riconoscerlo. Grazie
a voi,
Alessandro
buona
Ghinelli
giornata.
E buona giornata e buona
vita a tutti.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.